pensi davvero che sia una buona idea stare seduti in un bar fino alle 9 di sera, bere un altro bianco sarti guardando la gente, discutere di ferie e lavoro, fare finta di niente, parlare di Firenze, di come è invecchiata dall'ultima volta che l'ho salutata. Penso che sia una follia andare all'Ikea, c'è sempre una gran confusione anche di sabato sera. Poi lo sai, mi fa tristezza vedere la gente che sogna di comprare tutto e si accontenta di niente. Mi guardi e sorridi, non sono cambiato dall'ultima volta che mi hai perdonato. Che cosa vuoi che ti dica? Non ti sto bene, anche se ormai è finita. Lo so che non basta un bicchiere per sorridere e dimenticare. Ho le mie solite bugie, le mie sciocche fantasie, ma stasera ho voglia di brindare a un'altra storia d'amore per noi che non ci amiamo più. Pensi davvero che sia una splendida idea andarsene al cinema Flora a vedere Fellini, mangiare popcorn in platea come due ragazzini, scambiarci commenti osceni, scandalizzare i vicini? Che bella Firenze, le sere d'estate, del centro, le nostre risate. Beh, ma cosa vuoi che ti dica? Ti voglio bene, anche se ormai è finita. Non sarà certo mastroianni a cancellare di colpo 6 anni, e non sarà questa stupida sera a cancellare una vita intera. Ma stasera ho voglia di girare ancora un altro finale per noi che non ci amiamo più.
Sei minuti dopo le 9, Lei, Lui, Firenze, canzone di Bruno Arisassa ad aprire questa seconda parte del giorno delle locuste. La vedo distratto, cos'è che leggeva con tanta attenzione? Ha dei report segreti che gli sono arrivati?
No, stavo cercando di analizzare l'apertura del prossimo numero di Valore.
Ah, e che cosa ha tratto da questa analisi spontanea?
Che è troppo concentrata sui numeri della Commissione Europea. Ah, quindi l'obiettivo era quello di dimostrare gli errori delle previsioni economiche.
Quindi adesso vai in redazione e saltano delle teste e fa piazzata incendiaria.
No, cercherò solo di spiegare che collaborativo. È assolutamente.
Ho capito. Abbassi un po' la voce però, professor Di Stefano, perché oggi sperimentiamo il registro.
Entriamo in sacrestia.
Sperimentiamo il registro del sussurrato con il professor Santoro.
Va bene.
Perché mi è in montagna con i ragazzi.
Con i pargoli.
È stato minacciato sostanzialmente in famiglia.
Stiamo
dormendo tutti, fai il collegamento se proprio vuoi ritagliarti il tuo quarto d'ora di celebrità, però piano, professor Santoro.
Sì, buongiorno, ma possiamo avere un tono normale perché sono malauguratamente tutti svegli e già abbastanza rompiscatole.
Pensavo che l'avessero chiusa sul balcone ieri sera, in modo che stamattina fosse in condizioni di non nuocere. Quindi niente sussurrato, per caso. Peccato, perché sarebbe stata una sperimentazione linguistica interessante. La prossima volta potevamo fare il sabbiato come quello dei grandi cantanti soul. Invece niente, si torna alla normalità.
La confortante normalità, diciamo.
Comunque mi consenta di dirlo, beato lei, professor Santoro, che può spendersi 20.690 euro in un weekend solo in ski pass. 20.690 euro che sono il reddito medio della famiglia italiana, anzi del contribuente italiano, secondo gli ultimi dati del fisco.
Sì, esatto, parliamo un po' di questi dati che come ogni anno fanno abbastanza discutere. Diciamo che questa cifra di 20.600 spiccioli che è stata riportata da molti giornali è veramente meno indicativa della famosa media dei polli di Trilussa, perché dietro ci sono situazioni molto diversificate che si leggono quando appena si disaggreghino i dati. Nel senso che l'IRPEF ovviamente è la principale imposta italiana, pagata da 40 milioni di contribuenti, e ci sono diverse situazioni soggettive, diciamo, che si nascondono dietro quella cifra. Possiamo fare una sorta di classifica, semplicemente guardando i redditi dichiarati, quindi anche senza fare speculazioni sull'evasione, su quanto viene omesso al fisco. In realtà da quei dati viene fuori, per esempio, che gli imprenditori individuali a capo, diciamo, di aziende abbastanza strutturate, che hanno tecnicamente parlando una contabilità ordinaria, dichiarano annualmente circa 52.000 euro di reddito lordo, di cui una parte, circa un terzo, viene destinata ai cosiddetti collaboratori familiari. Ovviamente questo è un importo lordo, però è anche l'importo dichiarato. Teniamo conto che mediamente per imprenditori e lavoratori autonomi l'evasione stimata sta tra il 40 e il 50%, quindi è facile fare il calcolo di quale potrebbe essere, ovviamente sempre mediamente, il reddito disponibile anno. Il reddito da lavoro autonomo segue in seconda posizione, mediamente pari a 38.000 euro annui, e anche in questo caso valgono le considerazioni di prima. Poi arriva il lavoratore dipendente, che dichiara intorno ai 21-22.000 euro lordi annui, ed infine molto sotto, ma con un peso molto rilevante perché si tratta di un numero di contribuenti IRPEF elevato, ci sono gli imprenditori individuali in contabilità semplificata, diciamo l'impresa di piccola dimensione che di solito non ha dipendenti, che è poco strutturata, che dichiarano un reddito lordo intorno ai 17.000 euro annui. Anche questo è un reddito autodichiarato, ovviamente l'unico reddito di quelli che ho citato non autodichiarato è il reddito da lavoro dipendente.
Scusi la domanda dozzinale, ma con imprenditori individuali si intendono anche le partite IVA? Io quando ho fatto la partita IVA mi hanno scritto impresa individuale, oppure lavoro autonomo?
La partita IVA è uno strumento che utilizzano tutti coloro che fanno un'attività economica, quindi sì, dalle società ai lavoratori autonomi. La differenza fra l'imprenditore individuale e il lavoratore autonomo dovrebbe stare nel fatto che l'imprenditore individuale ha una, fra virgolette, organizzazione di impresa e il lavoratore autonomo non ce l'ha, a parte i casi del lavoratore autonomo professionista, in quel caso quindi il commercialista, l'avvocato, in quel caso per definizione lavoratore autonomo. In realtà questa differenza è molto labile, perché distinguere tra la presenza di un'organizzazione di impresa quando basta un computer per essere considerato un imprenditore e un lavoratore autonomo è veramente difficile, quindi possiamo dire che nel popolo delle partite IVA, come lo intendiamo correntemente, ci sono sia gli imprenditori individuali semplici, quindi in contabilità semplificata, sia i lavoratori autonomi.
Che morale traiamo da tutti questi numeri?
Beh, traiamo due morali. Una è quella di un paese estremamente disomogeneo, perché poi ho citato solo i dati medi, che però a loro volta sono una media di Trilussa, perché poi se andiamo a guardare sul territorio ci sono differenze enormi. Per esempio, anche soffermandoci solo sul lavoro dipendente, su cui i dati sono più affidabili, appunto perché meno diciamo manipolati o manipolabili, il lavoratore dipendente medio in Lombardia dichiara oltre 27.000 euro, quello in Calabria 17.000 euro. Quindi vediamo un paese disomogeneo sia tra soggetti, tra persone, tra professioni, sia territorialmente. E poi la seconda morale è quella che si trae un po' sempre quando si vedono questi anni e questi dati, e cioè che evidentemente alcuni dati sono del tutto implausibili, perché risentono di tassi di evasione molto, molto elevati, e sui quali qualche cosa è successo negli ultimi anni, ma non con la necessaria continuità, e per cui il problema, per quanto ridotto forse nelle sue dimensioni relative, in termini assoluti è ancora tutto lì.
Visto che ci diceva che è stato messo fuori casa, dove si trova esattamente mentre ci racconta tutto questo?
Ah, in un bellissimo boschetto nelle Alpi piemontesi, diciamo.
Infatti, perché io me lo immagino invece in seggiovia con il classico yodel in sottofondo mentre ci parla di IRPEF e di redditi degli italiani. Dice delle cose a caso solo perché possa ambientare questa conversazione prima di salutarla?
Non so, posso descrivere il panorama intorno a noi. Ci sono le Alpi in tutto il loro splendore, qualche sprazzo di neve qua e là, il sole alto già, e allegre famigliole che si recano ai campi da sci per le ultime sciate stagionali.
Che meraviglia, io ho provato a trovare uno yodel a caso, ma mi è venuta fuori una roba che con lo yodel c'entra veramente poco, peccato perché la copertina era bellissima, con una mucca importante su un prato verdeggiante e le Alpi probabilmente svizzere alle spalle. Professor Santoro, la lasciamo alla magnificenza del suo weekend, grazie.
Va bene,
per essere stato con noi e nelle condizioni di rientrare. Ah, così ha messo giù subito.
Ha detto arrivederci.
Sì. Non ne voglio più sapere. Va bene. Torniamo invece alle nostre cose, perché l'avevamo detto, oggi c'è un nuovo fronte belligerante che riguarda Donald Trump, che vuole bombardare il WTO.
Sì, Donald Trump l'ha annunciato nella stessa, diciamo, comunicazione che ha con la quale è stato ipotizzato un mega boom dei valori del finanziamenti per la difesa, il budget che doveva esplodere appunto a 54 miliardi. Con lo stessa con le stesse dichiarazioni è stato annunciato che di fatto gli Stati Uniti potrebbero scegliere di andare allo scontro con l'organizzazione simbolo del libero scambio globale, appunto il World Trade Organization. Dan DiMicco, già consigliere numero uno del Transition Team sul commercio, ha sostenuto che i termini di partecipazione degli Stati Uniti alla World Trade Organization potrebbero essere completamente rivisti, a infastidire la Casa Bianca e il regime dell'imposta sul valore aggiunto, la nostra IVA per intenderci, di cui gli Stati Uniti, a differenza di tutte le economie avanzate, sono da sempre sprovvisti o comunque con una misura molto bassa rispetto alla media internazionale. Secondo DiMicco, la diffusione della VAT, della Value Added Tax, su scala globale penalizzerebbe proprio le compagnie degli Stati Uniti, che finirebbero per subire una sorta di doppia tassazione, e quindi l'attacco in questo momento degli Stati Uniti al WTO sarebbe appunto soprattutto sull'uniformità della applicazione dell'IVA al regime di compravendita delle merci.
Il WTO, che disciplina le regole del commercio internazionale, se salta quello cosa resta?
Un buco. Quasi nulla, no, non un buco, ma sicuramente si assesterebbe un colpo molto rilevante all'ideologia della globalizzazione anche dal punto di vista economico.
Ma quindi siamo contenti oppure no se Trump fa saltare il WTO?
Beh, se viene messo in discussione il WTO, male alla salute non fa, ma non direi che, come sempre, Trump è magistrale nella sua versione, nel senso che il problema non è l'IVA, che anzi è un'imposta da questo punto di vista con un alto valore di uniformità e di equilibrio, ma altre regole del WTO, ma lui delle altre regole del WTO non gliene frega nulla, cioè, e va all'attacco sull'IVA.
La racconta come Stiglitz per farsi poi gli affari suoi.
Esattamente, esattamente.
Ok, perfetto. Invece attenzione, perché oggi il professor Di Stefano mi ha dato e sta per dare anche a voi una notizia scioccante: la Finlandia che potrebbe diventare la Grecia del Nord.
Sì, questi sono i dati, perché ci sono 3 anni di contrazione del PIL, una situazione dal punto di vista della disoccupazione in crescita su circa 5 milioni e mezzo di finlandesi senza lavoro, sono arrivati al 9,4%, c'è una crisi strutturale dei comparti che avevano rilanciato la Finlandia, in particolare stiamo parlando della Nokia, che è entrata in una crisi profondissima, è stata declassata da Apple, Samsung, Huawei, tanto per citare alcune appunto dei principali competitor. Nokia, che lo ricordiamo, rappresentava il modello di rilancio dell'economia finlandese, originariamente legato al comparto della lavorazione della carta e delle cartiere. C'è appunto una situazione complessivamente di crisi economica violenta, e la Finlandia, che è governata da una coalizione di centrodestra, che è una sorta di coalizione tra i conservatori, i nazionalpopulisti euroscettici e anti-migranti, sta applicando delle regole molto di austerity, molto pesanti, che rischiano di portare ancora più nel profondo la crisi finlandese e trasformare, appunto, come dice la stessa, come dicono molti osservatori, appunto, la Finlandia nel paese in difficoltà tanto quanto la Grecia, ma questa volta uno dei punto simboli della correttezza e del rigore nordico.
Quindi dopo l'altra Europa con Tsipras potrebbe arrivare l'altra Europa con Tiivalainen, un nuovo soggetto politico a sinistra che si rispecchia nella resistenza alla troica, che potrebbe guardare a nord, stante la crisi della Finlandia. A proposito di invece segnali inquietanti all'orizzonte, torna a salire il tasso di delinquency per i mutui residenziali americani.
Sì,
l'ultima volta che è successo è stato lo tsunami globale.
Esattamente, vedo che ti ricordi bene, ed è per questo che lo segnaliamo in realtà sulla stampa, anche quella italiana. Non si sono viste queste notizie, sono semi inesistenti, e la verità, appunto, che il cosiddetto tasso di insolvenza, che in anglosassone appunto è il delinquency rate dei mutuatari americani, è tornato a salire, e è tornato a salire. Siamo sempre a valori impercettibili, tanto per capirsi, nel senso che non siamo ai livelli delle insolvenze legate ai mutui subprime, ma quello che è importante è che siamo già al secondo mese di seguito di rialzo, e quindi il tasso, come dire, di insolvenza è passato da meno del 2 al 2,20%, piccolissimo segnale che viene però giudicato preoccupante, anche perché si abbinerebbe all'ormai certo rialzo dei tassi di interesse a marzo da parte della Federal Reserve, che potrebbe aumentare il rischio, appunto, di insolvenza da parte dei titolari di mutuo, soprattutto quelli più economicamente fragili.
La Germania, tanto per cambiare, in settimana è tornata all'attacco di Draghi, un po' come l'Inter che torna all'attacco degli arbitri, o il Napoli più recentemente.
Sì, sembra durato poco, come dire, la fase nella quale, per motivi tattici, come dire, c'era una atteggiamento un pochino meno aggressivo nei confronti del quantitative easing, è durato poco, la campagna elettorale sposta in continuazione l'asse della rissa interna sulle questioni economiche, e così soprattutto gli economisti di AIFO, il centro di ricerche legato, diciamo, alle posizioni più conservatrici, ma anche diversi esponenti della stessa amministrazione, in particolare gli esponenti della CSU, hanno attaccato duramente la BCE, senza mai citare ovviamente Draghi. Clemens, che è il capo dell'istituto tedesco AIFO, Clemens Fuest, ha fatto una proposta concreta: da aprile la BCE annunci l'acquisto di 10 miliardi in meno al mese, così potrà verificare se l'inflazione dipende solo dai prezzi dell'energia o se invece c'è un reale aumento dei prezzi. Secondo Fuest bisogna avviare prima il tapering e solo successivamente agire sui tassi alzandoli. E poi il politico della CSU bavarese Markus Söder ha detto: è tempo di retrocedere dalla politica ultra espansiva. Tra la politica del tasso zero e l'inflazione al 2%, i risparmiatori perderanno solo quest'anno 100 miliardi di euro, sempre per colpa appunto della BCE. Questa è il sottotraccia della polemica che è in corso in Germania.
L'inflazione al 2% nell'area euro, che è uno degli obiettivi dichiarati della politica monetaria della BCE, è un 2% che adesso è sostanzialmente lì negli ultimi tempi, poco più, poco meno, ma insomma ci siamo. Ma perché i tedeschi...
Anche se dipende molto dai paesi, perché ovviamente questa polemica sulla Germania è perché appunto la Germania ha sforato il 2%, appunto, mentre la media dell'Europa è ancora molto distante. E poi correttamente gli economisti di Francoforte sottolineano come questo sforamento e questo incremento dei prezzi sia quasi esclusivamente imputabile al picco del petrolio per effetto della scelta protezionistica del taglio della produzione da parte dell'OPEC. E quindi, come sempre in economia, un'inflazione che sale solo per i costi energetici non è un aumento dell'inflazione, diciamo, del valore di fondo dei prezzi.
Attenzione, questo è un momento importante, perché si smarca da Mario Draghi e dà ragione ai tedeschi. Cioè,
no, il contrario.
No, ha detto correttamente, segnalano
correttamente
gli economisti,
gli economisti di Francoforte.
Gli
economisti della BCE.
Adorno, quelli lì.
No, gli economisti della BCE, i tecnici della BCE evidenziano nell'analisi sull'andamento dei prezzi appunto questa differenza sostanziale. Un'inflazione importata dai costi energetici non è la stessa cosa di un'inflazione appunto dei valori di fondo.
A proposito di Europa, c'è il Parlamento europeo che ha approvato uno specifico emendamento alla legge antiriciclaggio per impedire l'utilizzo di trust per nascondere le proprietà di aziende.
Sì, è una notizia che appunto è, secondo me, molto importante, pubblicata con ampio risalto l'altro giorno dal blog di Tax Justice Network, che esultava per il voto del Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo ha votato un emendamento alla legge antiriciclaggio che di fatto vieta la possibilità di ricorrere a strumenti anonimi per aziende e trust. Quindi secondo il Parlamento europeo, ovviamente questa è una risoluzione e poi deve trovare traduzione nei regolamenti e nelle direttive, ma è una risoluzione molto importante, perché appunto sostiene che le regole europee dovranno essere ispirate rapidissimamente, perché si tratta delle regole antiriciclaggio, a uno strumento di assoluta indispensabile trasparenza, e quindi non sarà più possibile nascondere attraverso trust, fiduciari o qualsiasi altro strumento la titolarità di qualsiasi impresa che è residente nei paesi dell'Unione Europea. rimane il nodo che diventerà sempre più grosso della relazione con la Gran Bretagna, perché evidentemente con la Brexit avevamo già evidenziato da questi microfoni come una delle possibili scelte di Theresa May era quella di trasformare la Gran Bretagna in una grande opzione offshore, uscendo proprio dall'Unione Europea e attivando l'articolo 50 sulla secessione dall'UE.
E poi in chiusura c'è Takata o Takata, mi dica lei dove sta l'accento, che accetta di pagare $1 miliardo di multa per aver mentito sui rischi di incidenti mortali con i propri airbag difettosi.
Sì, avevamo una serie di notizie, adesso rimane, non riusciamo, per esempio...
A me piaceva Takata per il suono.
Sì, sì, anche se non sappiamo se si dica Takata, essendo un'azienda giapponese, dovremmo chiedere ai nostri consulenti nipponici. Takata, molto più probabilmente Corporation, è stata riconosciuta colpevole lunedì scorso di appunto frode e dichiarazioni infedeli che sono state giudicate addirittura dichiarazioni criminali, e quindi condannata a pagare $1 miliardo per multe relative ai difetti degli airbag che produce, che vengono poi montati sulle vetture, perché questi airbag sarebbero potenzialmente causa di incidenti mortali con gli automobilisti secondo l'inchiesta Takata ne era a conoscenza e avrebbe nascosto il tutto per evitare i danni di un richiamo.
Se durante la sua rissa al semaforo con il capitalismo avesse avuto l'airbag di Takata, probabilmente si sarebbe fatto meno male, e invece ha voluto essere imprudente, mannaggia.
No, ero in una bici, quindi non potevo...
ho capito.
Quindi
dopodiché
le airbag sulle bici non ci stanno.
Però potrebbe essere un'idea, eh?
Sì.
È un'idea.
L'idea
imprenditoriale del
giorno. Hanno fatto quelli gli airbag, le giacche con gli airbag, in effetti.
Perché no?
Sto pensando di comprarmela per il futuro.
Potrebbe essere una buona idea. Noi invece stiamo rischiando di schiantarci contro la pubblicità, perché sono le 9:28 minuti e siamo arrivati alla fine di questa puntata del giorno delle locuste. Per chiudere, Vanessa Incontrada in TV: ho imparato a seguire solo il cuore. Lei, professor Di Stefano, in radio, ha imparato a seguire il cuore oppure continua a essere guidato esclusivamente dal cervello?
Dal cervello, soprattutto davanti ai microfoni.
Faccia un saluto invece seguendo le ragioni del cuore ai suoi ascoltatori.
E buon fine settimana a tutti.
Ah, queste sono le ragioni del cuore, eh? Ammazza.
E che cosa devo fare?
Ho capito.
Non sono mica Vanessa Incontrada.
Ma ci metta un po' di sentimento. C'è gente che le vuole bene.
No, certo.
Che palpita per il suo gomito.
Sì.
E quindi?
Grazie per la palpitazione, speriamo che vada a posto.
Ho capito, ha parlato proprio da cinico cardiologo. Vabbè.
Sì.
Ci vediamo settimana prossima, ascoltatori.
Buon fine settimana.
Arrivederci, grazie.